Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Cesare Pavese, con Piero Boitani e Gennaro Tallini.
Cesare Pavese nasce il 9 settembre del 1908 a Santo Stefano Belbo, nelle Langhe, paese che rimarrà poi nella sua immaginazione, nella sua memoria. A Santo Stefano compie i primissimi studi, cioè le scuole elementari, la prima classe della scuola elementare, poi si trasferisce a Torino con la madre. Ha fin dall'inizio una vita infelice, muore una sorella, due sorelle, poi lui ancora bambino, a 6 anni, muore il padre. La madre è sempre malata, a un certo punto presto muore anche lei, lui Pavese rimane a vivere solo con la sorella. A Torino compie le prime esperienze di scuola naturalmente, frequenta il liceo d'Azeglio, prende la licenza liceale, si iscrive alla facoltà di lettere dell'Università di Torino e ha per compagni alcuni dei maggiori antifascisti dell'epoca, Leone Ginzburg, Norberto Bobbio, Massimo Mila e Giulio Einaudi. Lì discute anche la sua tesi di laurea sulla poesia di Walt Whitman e appena laureato nel 1930 traduce per 1000 lire il Moby Dick di Melville. Comincia un paio di anni dopo a lavorare per Einaudi, che ha fondato la sua casa editrice. Qui bisogna dire appunto che questo inizio, questa casa editrice Einaudi negli anni 30 e 40, a poco diventa un punto assolutamente di riferimento della cultura italiana, naturalmente, della nuova cultura italiana, nonostante il fascismo. A questo contribuisce anche il lavoro di Pavese, di traduttore dall'inglese, in particolare di letteratura americana, che naturalmente è quasi sovversiva nel periodo del ventennio fascista. Pavese viene arrestato a un certo punto perché trova a casa sua una lettera compromettente di Altiero Spinelli, che peraltro non è diretta a lui, e viene mandato al confino a Brancaleone in Calabria, condannato a 3 anni. Poi riesce con una petizione a passare soltanto un anno lì e ritorna a Torino. Pavese ha una serie di relazioni amorose, o forse è meglio dire che si innamora continuamente, almeno di 4 donne, e sempre senza successo. Una di queste donne è Fernanda Pivano, che a sua volta diventerà famosissima traduttrice e divulgatrice di scrittori americani in Italia, la quale Pavese propone di sposarlo ben 2 volte, venendo rifiutato. Questo è anche un fatto che avrà un'influenza enorme sulla sua psiche, sulla sua vita, già dominata appunto dall'incertezza che viene dalla famiglia e da problemi nervosi. Pavese comincia a scrivere, la sua prima attività è di poeta, di lirico, le sue prime poesie naturalmente vengono rifiutate, a mano si afferma, assieme all'opera di traduttore, anche l'opera di poeta e l'opera di narratore. Pavese, dopo la Seconda Guerra Mondiale, vincerà il premio Strega, che allora è un riconoscimento supremo, naturalmente lo è ancora in parte, ma allora ancora di più. Nel frattempo c'è un problema anche di coinvolgimento politico di Pavese. Negli anni della guerra e della resistenza, Pavese non partecipa alla guerra e alla resistenza. Questa è un'altra cosa per la quale soffrirà enormemente in seguito, con un complesso appunto di non aver fatto quello che poteva o doveva fare. Subito dopo la guerra si iscrive al Partito Comunista e comincia anche a scrivere sull'Unità, ma questo complesso gli rimane profondamente dentro di sé. La crisi esplode tra la fine del 49 e l'inizio del 50, quando appunto Pavese viene rifiutato per l'ultima volta da una donna, da una americana in questo caso, a Roma, dove è andato a lavorare per un po' di tempo per le Einaudi, torna a Torino e si suicida agli inizi del 1950, ingerendo 15 bustine di sonnifero.
La biografia tragica di Cesare Pavese ritorna nel racconto L'avventuriero fallito, tratto dalla trilogia delle macchine risalente al 1928 che adesso ascoltiamo. Mi chiamo Gennaro Tallini, sono dottorando di ricerca presso l'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana e il racconto che ascoltiamo ha per protagonista un 24enne piemontese che ritorna dagli Stati Uniti in Piemonte e trova una Torino completamente diversa dalla sua adolescenza, e nonostante questo e nonostante i problemi avuti nell'adolescenza decide comunque di ristabilirvisi.
Tornò nella sua città sul morire dell'autunno, col corpo e il cervello disfatti. Non ebbe più la forza di ripartire. Si sentiva tanta fatica che avrebbe voluto accasciarsi in una di quelle vie della sua giovinezza e non muoversi più. Trovò lavoro come aiuto macchinista in un teatro del centro e non si mosse più. Il suo mestiere era facile. Quelle ballerine che vivevano libere e pratiche erano ai suoi occhi ragazze forti come la vita. Tra di esse ve n'era una che abitava con lui oltre il fiume. Aveva una giovinezza forte, quasi infantile, un volto e un corpo perfetto. Seguì con un'ansia paurosa la vita della sua ballerina. La vide allontanarsi con uomini, alla sera, nella città, nel lusso di un'automobile. Un giorno la compagnia andò via. Lui curvò il capo e continuò la vita. A volte usciva a girar per le strade, a ritrovare il respiro della creatura forte che lo aveva sfiorato. Un giorno, in un piccolo cinema di barriera, rivide ancora in uno sfondo, tra le nebbie del porto, le grandi navi indecise nell'immensità grigia, i moli, i fanali sparsi, il brusio enorme e l'ammasso vertiginoso dei grattacieli elettrici. Uscì sopraffatto dalla stanchezza del ricordo lontano. Assorto su se stesso, non vide nella strada. E un'automobile arrangolata e stridente lo spezzò al suolo.
Il biennio 1928-1929 per Cesare Pavese è uno dei periodi più ricchi anche dal punto di vista della prima produzione. È il periodo in cui in Parrucca e Spadino, nella narrativa di Pavese, comincia ad articolarsi un percorso narrativo molto forte, molto sensibile, legato alle problematiche che poi saranno alla base dei grandi romanzi. Per cui questo racconto diventa fondamentale per capire sia come Pavese intende la società in cui vive, sia come Pavese intende l'uomo all'interno di questa società. I personaggi stessi agiscono in un'architettura narrativa molto complessa, diversa da una struttura semplice di organizzazione del linguaggio e centrata molto, in maniera molto forte, sulla persona fisica del protagonista. Per cui si creano delle immagini descrittive fortissime, sempre, in qualunque situazione, anche quando il protagonista sembra apparentemente al di fuori del contesto della narrazione. E in questo senso la città stessa diventa immagine, diventa metafora, diventa una condizione negativa in cui l'uomo si inserisce continuamente soltanto da un punto di vista negativo, cioè di un rapporto diverso tra lui e la società che è sempre uno all'uno. La cosa strana in questi primi racconti di Pavese è appunto questa distanza molto forte tra l'uomo, il contesto sociale e lo sviluppo sociale che influenza la città stessa. Torino in questo momento è una città industriale, una città sotto forte sviluppo urbanistico, si costruisce il Lingotto, si sta costruendo gran parte delle strutture della Fiat, e questo quindi porta ad uno scollamento tra l'esistenza del protagonista e il mondo operaio, il mondo civile, il mondo stesso di quello spettacolo di secondo piano in cui egli stesso agisce e vive quotidianamente. Questo porta ad uno scollamento ulteriore della sua condizione dalla società stessa, ed è tale, questo scollamento è talmente forte che addirittura non riesce neppure a suicidarsi, neppure a porre fine a quella che lui pensa comunque sia una condizione negativa della propria esistenza. Torino diventa una giungla d'asfalto nel vero e proprio senso del famoso film statunitense, e l'ideale colonna sonora che potrebbe essere collegata a questo romanzo è proprio il jazz, il blues, quei modi di espressione musicale tipicamente dolorosi, tipicamente esistenzialistici della musica americana degli anni 50. Ciò che è bello è che Pavese anticipa quelle sensazioni, cioè nel 28 Pavese stabilisce un rapporto molto forte tra il Piemonte, la Torino industriale, pre-industriale dell'epoca e l'America degli anni 50. Per cui a questo punto il suicidio stesso non è possibile perché non c'è una via di mezzo tra il suicidio o l'interpretazione degli atti quotidiani. Non solo, ma lo stesso rapporto che intercorre tra il protagonista e la ragazza, la ballerina che lui neppure ama nascostamente, ma che comunque considera qualcosa di suo, di personale, porta ancora di più all'identificazione di una serie di scollamenti. E questi scollamenti determinano ulteriormente una condizione negativa. Tutto questo si accavalla fino a che appunto sarà la società stessa, la società delle macchine, a cancellarlo, schiacciandolo appunto sotto un'automobile.
Verrà la morte, avrà i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte, avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo muti. È una delle più famose liriche di Pavese, verrà la morte e avrà i tuoi occhi. E si può forse partire da qui per fare un discorso breve sul contributo che Pavese ha dato alla letteratura italiana. È chiaro, anche dalla lettura di una lirica così breve, se prendiamo in considerazione gli anni in cui queste liriche sono state scritte, gli anni 30 e poi 40, c'è un'opera di svecchiamento e di apertura della poesia italiana assolutamente inusitati. Pensiamo che qui la letteratura italiana è ancora sotto l'influenza dominante, naturalmente, di D'Annunzio, e che i movimenti che tentano di superare il d'annunzianesimo, il decadentismo in Italia, sono l'ermetismo. Allora basterebbe fare un paragone tra questo tipo di poesia e la poesia di un Montale, naturalmente poesia eccelsa, per capire che direzione prende Pavese. La direzione fondamentalmente è quella ispirata dalla poesia americana di Walt Whitman, alla quale Pavese ha dedicato la sua tesi di laurea, e dell'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, che Pavese ha tradotto. Dunque un discorso piano, il discorso narrativo all'interno della lirica. La ripetizione, Pavese non ha assolutamente paura, come avete sentito, di ripetere, verrà la morte e avrà i tuoi occhi, anche secondo lo stile del jazz e del blues, che lui ama moltissimo, dalla cultura americana. E il tessuto narrativo, il racconto all'interno della poesia, ne avremo anche altri esempi nel corso di questa trasmissione, sono momenti fondamentali per la letteratura italiana. L'altro brano del quale volevo occuparmi è l'incipit di uno dei romanzi più famosi di Pavese, e cioè La luna e i falò. Anche qui vorrei fare sentire come Pavese inizia la narrazione, riallacciandosi naturalmente alla sua esperienza di Santo Stefano Belbo. C'è una ragione perché sono tornato in questo paese, qui e non invece a Canelli, a Barbaresco o in Alba. Qui non ci sono nato, è quasi certo. Dove sono nato non lo so. Non c'è da questa parte una casa, né un pezzo di terra, né delle ossa che io possa dire ecco cos'ero prima di nascere. Non so se vengo dalla collina o dalla valle, dai boschi o da una casa di balconi. La ragazza che mi ha lasciato sugli scalini del Duomo d'Alba magari non veniva neanche dalla campagna, magari era la figlia dei padroni di un palazzo, oppure mi ci hanno portato in un cavagno da vendemmia due povere donne da Monticello, da Neive o, perché no, da Cravanzana. Chi può dire di che carne sono fatto? Ho girato abbastanza il mondo da sapere che tutte le carni sono buone e si equivalgono. Ma è per questo che uno si stanca e cerca di mettere radici, di farsi terra e paese, perché la sua carne valga e duri qualcosa di più che un comune giro di stagione. Ora, questo incipit della Luna e Falò assomiglia in maniera impressionante, nel giro di parole e di frasi, all'incipit e allo svolgimento di Addio alle armi di Ernest Hemingway, che naturalmente Pavese conosce molto bene, ha tradotto anche Hemingway. Cioè uno stile narrativo, di nuovo assolutamente piano, che si fa di frasi brevissime, assolutamente inusitate nella letteratura italiana, che invece conosce, come tutti sanno, periodi infiniti nel romanzo ottocentesco e novecentesco. Ecco, qui è uno stile completamente diverso. Gli eventi sono comuni, ma inseriti dentro un'aura che fa presto a diventare di tipo mitico, che è quello poi che Pavese opera, per esempio, nei dialoghi con Leucò, che sono forse, dal punto di vista narrativo, la sua opera più bella, più originale. Una ricreazione del mito, una ricreazione dell'antichità con strumenti moderni. Cioè, Pavese è narratore assolutamente comune, e per esempio di storie della Resistenza e via di seguito, storie d'amore famosissime, ma anche è mito poeta, o mito poieta si dovrebbe dire, facitore di miti moderni. Questo è una delle sue qualità, direi, più durature. A 60 anni dalla morte, e non abbiamo opere nuove di Cesare Pavese, dunque una delle cose che più è rimasto nel tempo, direi, è questo elemento di novità stilistica, da una parte assolutamente piana, la semplicità narrativa, dall'altra appunto la qualità mitopoietica, la costruzione di nuovi miti. A proposito dei dialoghi con Leucò, vi proponiamo adesso un brano che si intitola L'isola. Tutti sanno che Odisseo, naufrago sulla via del ritorno, restò 9 anni sull'isola Ogigia, dove non c'era che Calipso, antica dea. E adesso inizia il dialogo, parlano Calipso e Odisseo.
Odisseo, non c'è nulla di molto diverso. Anche tu, come me, vuoi fermarti su un'isola. Hai veduto e patito ogni cosa. Io forse un giorno ti dirò quel che ho patito. Tutti e due siamo stanchi di un grosso destino. Perché continuare? Che ti importa che l'isola non sia quella che cercavi? Qui mai nulla succede. C'è un po' di terra e un orizzonte. Qui puoi vivere sempre.
Una vita immortale.
Immortale chi accetta l'istante, chi non conosce più un domani. Ma se ti piace la parola, dilla. Tu sei davvero a questo punto?
Io credevo immortale chi non teme la morte.
Chi non spera di vivere. Certo, questo lo sei. Hai patito molto anche tu. Ma perché questa smania di tornartene a casa? Sei ancora inquieto? Perché i discorsi che da solo vai facendo tra gli scogli?
Ma se domani io partissi, tu saresti infelice?
Vuoi sapere troppo, caro? Diciamo che sono immortale. Ma se tu non rinunci ai tuoi ricordi e ai sogni, se non deponi la smania e non accetti l'orizzonte, non uscirai da quel destino che conosci.
Si tratta sempre di accettare un orizzonte e ottenere che cosa?
Ma posare la testa e tacere. Odisseo, ti sei mai chiesto perché anche noi cerchiamo il sonno? Ti sei mai chiesto dove vanno i vecchi dei che il mondo ignora? Perché sprofondano nel tempo come le pietre della terra, loro che pure sono eterni? E chi sono io? Chi è Calipso?
Ti ho chiesto se tu sei felice.
Non è questo, Odisseo. L'aria, anche l'aria di quest'isola deserta che adesso vibra solamente dei rimbombi del mare e di stridi d'uccelli, è troppo vuota. E in questo vuoto non c'è nulla da rimpiangere, bada. Ma non senti anche tu certi giorni un silenzio, un arresto che è come la traccia di un'antica tensione e presenza scomparse.
Dunque, anche tu parli agli scogli.
È un silenzio, ti dico. Una cosa remota e quasi morta. Quello che è stato e non sarà mai più. Nel vecchio mondo degli dèi, quando un mio gesto era destino. Ebbi nomi paurosi, Odisseo. La terra e il mare mi obbedivano. Poi mi stancai. Passò del tempo, non mi volli più muovere. Qualcuno di noi resisté ai nuovi dei. Lasciai che i nomi sprofondassero nel tempo. Tutto mutò e rimase uguale. Non valeva la pena di contendere ai nuovi il destino. Ormai sapevo il mio orizzonte e perché i vecchi non avevano conteso con noi altri.
Ma non eri immortale?
E lo sono, Odisseo. Di morire non spero. E non spero di vivere. Accetto l'istante. Voi mortali vi attende qualcosa di simile. La vecchiezza e il rimpianto. Perché non vuoi posare il capo qui con me, su quest'isola?
Lo farei, se credessi che sei rassegnata. Ma anche tu, che sei stata signora di tutte le cose, hai bisogno di me, di un mortale, per aiutarti a sopportare.
È un reciproco bene, Odisseo. Non c'è vero silenzio se non condiviso.
Ma non ti basta che sono con te quest'oggi?
Non sei con me, Odisseo. Tu non accetti l'orizzonte di quest'isola.
Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Cesare Pavese, con Piero Boitani e Gennaro Tallini.